Per favore apri la tua Bibbia ad Apocalisse capitolo 21. Apocalisse capitolo 21. Leggerò solo i primi quattro versetti di Apocalisse 21. Apocalisse 21, da 1 a 8 è in realtà l'introduzione alla sezione più lunga e completa della Bibbia che descrive il paradiso. E questa sezione va da 21.1 a 22 versetto 5. È semplicemente una bellissima, bellissima descrizione del paradiso. E il mio messaggio è davvero incentrato sul godere di Dio. Abbiamo parlato di glorificare Dio e ora voglio concentrarmi esclusivamente sul goderlo. Apocalisse 21, 1. Questa è la parola di Dio infallibile, onnisufficiente, più dolce del miele. Ora vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano passati. Inoltre non c'era più il mare. Allora io Giovanni vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udii una voce forte dal cielo che diceva, «Ecco, il tabernacolo di Dio è con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo. Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non ci sarà più morte, né dolore, né pianto. Non dovrebbe esserci più dolore perché le cose di prima sono passate. Preghiamo. Padre, apri i nostri occhi perché vediamo le meraviglie della tua legge. Preghiamo, oh Signore, che tu possa riempirci della pienezza della gioia alla tua presenza mentre pensiamo di goderci per sempre. Amen. Ebbene, una delle cose sorprendenti riguardo alle parole in Apocalisse 21, da 1 a 22, 5, che è questa descrizione del cielo, è che molte delle cose descritte in questa sezione, in cielo, le avete già viste sulla terra. È notevole. E così per il cristiano la glorificazione e il godimento di Dio iniziano qui sulla terra. Quando vedi gli alberi, quando vedi i fiumi, quando vedi i giardini, quando vedi la pioggia, quando senti i tuoni, quando vedi le spose, quando vedi le montagne, queste cose sono in realtà progettate per il tuo divertimento. Br. E Dio ha messo queste cose sulla terra. Sono veri e propri anticipazioni di goderselo per sempre. Dio ha creato un mondo bellissimo. E quindi qui stiamo parlando di cosa significa godere di Dio per sempre. Beh, ovviamente, la ricerca della gioia è la più grande ricerca di ogni anima. Questo è ciò che vogliamo. E ogni persona nel mondo desidera sperimentare la gioia. E questo, ovviamente, è un dono di Dio. Quindi, nei prossimi minuti, voglio fare tutto ciò che so fare con questo testo per aiutarti a godere di Dio da ora e per sempre. Tieni questo pensiero. Abbiamo parlato del catechismo di Fisher. Voglio tornarci perché parla di questo argomento. E nella domanda 28 del catechismo di Fisher, apprendiamo che Dio desidera che i suoi figli perseguano la gioia ed ecco la domanda, perché dovremmo mirare al godimento di Dio? Perché egli è il bene principale della creatura razionale e nient'altro oltre a lui è adatto alla natura o soddisfacente ai desideri dell'anima immortale, Salmo 144 versetto 15. Dovrebbe esserci uno scivolo qui su questo, non lo so perché non è lassù. Ma questo parla di questa forza nell'essere razionale di glorificare Dio. E dovremmo perseguire la gioia perché il Signore Gesù Cristo ha chiarito che le cose che ci ha detto erano per la nostra gioia. In Giovanni 15,11 dice, «Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia rimanga in voi e affinché la vostra gioia si realizzi». A Dio interessa che le creature razionali da Lui create provino la sua gioia. E ovviamente Dio dà molte ragioni per rallegrarsi sulla terra come un assaggio di gioia in cielo. Guarda la domanda 39 nel catechismo di Fisher. C'è qualche differenza tra il godimento di Dio in questa vita e quello che i santi otterranno nella vita futura? Risposta: no. Non una differenza essenziale, ma una differenza graduale quanto al modo e alla misura di essa. In altre parole, la nostra gioia qui è una gioia graduale, che aumenta e ascende. La domanda 41 continua con questo pensiero. Qual è la differenza riguardo alla misura del godimento in questa vita e in quella futura? Risposta, in questa vita il godimento è solo parziale. Ciò che verrà sarà pieno e completo. 1 Giovanni 3, 2. Qui il godimento è solo il seme o le primizie. La sarà nel pieno del raccolto, Salmo 126 versetti 5 e 6. E poi ci sono molte domande come questa nel catechismo di Fisher sul divertimento. Ne ho solo fatto una piccola selezione. Domanda 42, questa sarà l'ultima che leggerò. Domanda. Il godimento parziale di Dio nella grazia qui è un pegno sicuro del suo pieno godimento nella gloria nell'aldilà? Risposta. È sia un pegno che una garanzia di ciò. Efesini 1, 13 e 14, Salmo 84, 11. Tutto questo per dire, perché il cristiano glorifica e goda di Dio per sempre, comincia proprio qui. Per sempre inizia proprio qui. Dio ci ha dato così tanti aiuti per glorificarlo e goderlo sulla terra, e questa è tutta la preparazione per il paradiso. E francamente, una delle cose che mi ha davvero colpito quando ho realizzato per la prima volta che Gesù Cristo era mio Salvatore. Mi colpì davvero il fatto di essere appena entrato nell'eternità. In realtà ero appena entrato nei cieli quando mi sono convertito. Ed Efesini 2:7 lo rende molto chiaro che quando sei redento, entri effettivamente nel regno dei cieli e sei seduto con Cristo nei cieli. Il credente è partecipe della risurrezione letterale di Gesù Cristo ed è seduto con Cristo per avere comunione, con Lui sulla terra come con Lui in cielo. E perché ci ha fatto sedere nei luoghi celesti? La risposta è in Efesini 2:7. Affinché nelle epoche a venire possa mostrare la straordinaria ricchezza della sua grazia nella sua gentilezza verso di noi in Cristo. Penso che ciò avvenga progressivamente sulla terra, ma in cielo è esponenziale e perfetto. Quindi condividiamo la vita risorta di Cristo e vediamo con occhi nuovi. In realtà, mentre siamo seduti in luoghi celesti, vediamo il paradiso tutto intorno a noi. E il Signore Gesù lo ha chiarito anche in Giovanni 5, versetto 24, dove ha detto, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha vita eterna. Tu hai vita eterna. Vita quando ti converti. Sei appena entrato nella vita eterna. Ora, se muori senza Cristo, entri nella morte eterna. Esisti nella morte eterna finché non ti volgi a Gesù Cristo. Ma il credente ha la vita eterna adesso. E noi siamo seduti nei luoghi celesti con Dio. Quindi, tutto questo per dire, glorificare Dio per sempre inizia con la nostra vita qui sulla terra. E leggendo l'Apocalisse, continuavo a pensare che il cielo ci sta insegnando sulla gloria di Dio sulla terra. E continuo a chiedermi, cosa c'entra il godimento in cielo con il godimento sulla terra? E ha molto a che fare con esso. E le mie opinioni cominciarono a diventare sempre più convincenti. Mi sono scosso un po', in particolare quando sono arrivato al capitolo 4 dell'Apocalisse. Nel capitolo 4 dell'Apocalisse, c'è questa scena in paradiso. Ci sono queste scene meravigliose in paradiso che sono istruttive per noi. Ma sono arrivato al capitolo 4, versetti da 6 a 8. Sai, ho incontrato queste creature viventi che erano davanti al trono e la prima creatura vivente era come un leone, la seconda creatura vivente come un vitello, non un vitello ma come un vitello. Il terzo essere vivente aveva il volto di un uomo, il quarto essere vivente era simile ad un'aquila in volo. I quattro esseri viventi, ciascuno dotato di 6 ali, erano pieni di occhi intorno e dentro. Che strane creature sono quelle. E ho pensato, queste sono le creature più strane. E poi ho pensato, aspetta un attimo, ci sono tutti i tipi di creature strane sulla Terra. Perché quelle creature dovrebbero sembrarci strane? Ci sono creature dai 1000 occhi sulla Terra, gli insetti in particolare. Hai creature che hanno caratteristiche straordinarie, che combinano tutti i tipi di caratteristiche di altri esseri e di altri esseri creati. E cominciai a pensare che ci sono molte cose in cielo che ci sono già familiari sulla terra. E la terra in realtà parla in forme figurate del paradiso. E pensavo che il paradiso fosse effettivamente riconoscibile. Posso effettivamente relazionarmi con ciò che sta accadendo in cielo grazie alle cose che ho visto sulla terra. Allora cosa c'entra la terra con il cielo? Ora, mentre stavo leggendo l'Apocalisse, mi sono reso conto che in precedenza avevo pensieri vaghi sul paradiso. Ma in Apocalisse ci sono immagini, simboli e cose del genere molto vividi che sono davvero notevoli. Ma in questa sezione di Apocalisse da 21 a 22, 5, quasi tutto ciò che è elencato qui è in paradiso. L'avete già visto sulla terra. E quindi oggi vorrei solo parlare di come la terra punta al cielo e di come il paradiso sia la realtà perfetta. Ma puoi sperimentare figure di quelle realtà qui sulla terra, perché Gesù Cristo desidera davvero che tu non solo provi gioia, ma che persegua la gioia. E voglio parlare di come puoi perseguirlo mentre sei vivo in questo mondo. Ok, voglio solo rileggere questo testo molto velocemente. Non avrai un'analisi dettagliata qui, ma voglio solo scorrere un versetto dopo l'altro. Spero che tu abbia la Bibbia aperta, perché ci muoveremo abbastanza rapidamente attraverso l'intera sezione sul paradiso. E voglio davvero che tu veda questa cosa. Quindi, versetto 1, ora vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano passati. Il Signore usa la parola nuovo. È la parola kinos, non completamente diversa, ma rigenerata, rinnovata. La novità dei nuovi cieli e della nuova terra è legata alla novità dell'anima. È la terra rigenerata che segue l'anima rigenerata come modello. Spurgeon chiamò Dio, parlando del cielo, il grande rigeneratore. In Matteo capitolo 19, versetti da 28 a 30, Gesù chiama i nuovi cieli e la nuova terra la rigenerazione, e Spurgeon lo spiega in modo così bello. Gesù disse loro, «In verità vi dico che nella rigenerazione, quando il Figlio dell'uomo sederà sul trono della sua gloria, anche voi che mi avete seguito siederete su 12 troni per giudicare le 12 tribù d'Israele». Ebbene, in questo mondo hai già visto il potere di un'anima rigenerata. Il potere del peccato è spezzato e hai una nuova persona che non cammina, non parla e nemmeno a volte ha l'aspetto di una volta. E dice qui, e non c'era più il mare. Penso che questa sia una metafora per dire che non c'era più caos. Il mare nella Bibbia è un simbolo del caos. Hai già visto sulla terra Dio portare la pace in situazioni di caos. Tutto è iniziato nei nostri cuori, con il caos nei nostri cuori. E Gesù Cristo dice, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io vi do. In questo mondo hai già visto i troni, hai già visto le autorità. Eccoli in paradiso. Nei versetti da 2 a 4, poi io, Giovanni, vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, preparata come una sposa, adorna per il suo marito. Nella parola di Dio, hai già visto la città santa. Viviamo in città. La nuova Gerusalemme, questa città di Dio. Sappiamo cosa sono le città. Sappiamo cosa sono le spose. Sappiamo che aspetto hanno le spose. Abbiamo già visto le spose, sono bellissime, sono sorprendenti. E poi vediamo nel versetto 3 manifestazioni della presenza di Dio. E udii una voce forte dal cielo che diceva, ecco, il tabernacolo di Dio è con gli uomini. Abbiamo già visto il tabernacolo di Dio con gli uomini. Gesù Cristo è venuto e ha dimorato in mezzo a noi. È venuto e ha piantato la sua tenda in mezzo a noi. Ciò che accade in cielo è già avvenuto in terra come deposito, come forte, come chiarisce il catechismo di Fisher. Ed egli abiterà con loro e sarà, ed essi saranno suo popolo. E Dio sarà con loro e sarà il loro Dio. Abbiamo già conosciuto Dio con noi. Abbiamo già conosciuto l'Emmanuele. Questo in cielo è già stato sperimentato in parte sulla terra. E poi nel versetto 4, conforto, conforto eterno, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Dio ha mai asciugato le lacrime dai tuoi occhi? Quante volte Dio ha asciugato le lacrime dai vostri occhi qui sulla terra? Ha asciugato quelle lacrime dai tuoi occhi come un assaggio del paradiso. E poi dice, niente più morte, niente più dolore, niente più dolore. Nel versetto 4, le cose precedenti sono passate. Abbiamo già capito che Gesù Cristo è venuto per vincere la morte. Lo abbiamo già conosciuto in questo mondo per consolarci nei nostri dolori. Lo abbiamo già conosciuto per guarire i nostri dolori in molti modi diversi. Dio si occupa dei nostri dolori, delle nostre pene, delle nostre lacrime sulla terra per darci un assaggio di ciò che è più grande. E poi nel versetto 5 fa nuove tutte le cose. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, faccio nuove tutte le cose, e mi disse: giusto, perché queste parole sono fedeli e veraci. Sappiamo già di cosa si tratta. Sei nato di nuovo? Ti è stato dato un cuore nuovo? Dio ha cambiato il tuo cuore di pietra in un cuore di carne? Abbiamo già visto queste cose sulla terra. Questa stanza è piena di nuove creature. Non sei più come eri una volta. Non pensi come pensavi prima e Dio sta trasformando i tuoi sentimenti. Sta trasformando il modo in cui vivi, sei una nuova creatura. E ti rinnovi continuamente attraverso questa progressiva opera di santificazione. Mentre la santità della gloria di Dio piove sulla tua anima, questo tesoro in vasi di creta ti sta trasformando. E poi nei versetti da 6 a 7, vediamo questi figli, figli dell'Alfa e dell'Omega, versetti 6 e 7. E mi disse: è fatto, io sono l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine. Darò gratuitamente la fonte dell'acqua della vita a chi ha sete. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. Sapete, ho passato quasi 3 anni a predicare attraverso l'Apocalisse, e non vedevo l'ora di arrivare a questo punto, e lui sarà mio figlio. Perché sono diventato suo figlio quando mi ha salvato l'anima. E le persone nella nostra chiesa sono i suoi figli e le sue figlie. Lo abbiamo già visto sulla terra come in cielo. Abbiamo già assaggiato l'acqua viva. Gesù ha detto: chi crede in me dalla sua anima sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Questo disse dello Spirito. Ha già dato lo Spirito ai suoi credenti. Questa fontana di acqua viva l'hai già vista sulla terra. L'hai visto nella tua vita. Hai visto le acque della vita scorrere intorno alla tua vita e rinfrescarti e continuare a riportarti in vita. Quando ti prosciughi e poi lui riversa di nuovo su di te la sua acqua di vita tramite il suo Spirito. Si parla, abbiamo già ricevuto questa eredità. Lo abbiamo già, siamo già eredi di Cristo come assaggio della nostra eredità in cielo. E poi nel versetto 8 vedi questa tragica descrizione dei non credenti, ma dei codardi e dei non credenti l'abbiamo visto. Gli abominevoli, gli assassini, i sessualmente immortali. Ebbene, immorale, lo abbiamo già visto sulla terra. Gli stregoni, gli idolatri e i bugiardi. Anche loro entreranno nell'eternità. Avranno la loro parte nel lago di fuoco, che arde di fuoco e zolfo, che è la seconda morte. E poi l'argomento dell'intera sezione in Apocalisse 21, da 1 a 22, 5. È davvero la gentilezza di Dio verso la sua sposa. E così nel versetto 9 leggiamo queste parole: vieni, ti mostrerò la sposa. E ciò che vedi nella sposa sono le perfezioni di ciò che è già iniziato sulla terra. È un linguaggio metaforico. Donald Johnson nel suo commento all'Apocalisse, Vittoria in Gesù, dice: l'agnello non è sposato con muri, gioielli, strade, cancelli e altre cose, ma con gli esseri umani, anime salvate. La sposa è come mura, gioielli, strade e cancelli. Questa è la sposa di Cristo. È così che Dio usa la sua autorità nella sua Chiesa. Lui la fa, la rende una sposa. Se la Chiesa è amata come sposa sulla terra, così com'è, la Chiesa è sposa. Ma è come una bellissima città. È raggiante, è tutta illuminata. Ha mura forti e alte. Ha bellissimi cancelli. E in tutto questo ci viene insegnato l'amore di Dio per la sua Chiesa. Ci viene insegnato ciò di cui parlò l'Apostolo Paolo alla Chiesa di Efeso quando parlò delle sue buone intenzioni, delle buone intenzioni della sua volontà. Le gentili intenzioni della volontà di Dio per la Chiesa sono di renderla sua sposa e adornarla con gioielli. È adornata magnificamente. Gli abiti dell'Apocalisse rendono molto chiaro che Dio vuole che il suo popolo sia adornato magnificamente. E dovremmo sempre cercare la bellezza della sposa quando interagiamo con lei. Tu che sei salvata, sei una bellissima sposa. Stai per essere santificato. Sei come una bellissima città. Sei adornata di gioielli, sei vestita di bianco. Ecco chi sei. Che cosa preziosa è essere con la sposa di Cristo come siamo qui oggi. Versetto 11. Lei aveva la gloria di Dio. La sua luce era come una pietra preziosissima, come la pietra di diaspro, limpida come il cristallo. Abbiamo già visto la luce qui sulla terra. Abbiamo visto pietre preziose. Abbiamo visto jasper. Abbiamo visto il cristallo. E poi nel versetto 12 anche lei aveva un muro grande e alto con 12 porte. Abbiamo già visto queste cose sulla terra. E poi avete il versetto, in quello stesso versetto nel versetto 12, 12 tribù, i figli di Israele. Abbiamo già visto le 12 tribù di Israele. Leggiamo di loro in tutto l'Antico Testamento e dei loro successori nel Nuovo. E poi il versetto 12, e lei aveva un muro grande e alto con 12 porte. E poi ci sono 12 fondamenta. Abbiamo già visto le fondazioni. Alcuni di voi hanno costruito case. Hai dovuto prestare molta attenzione alle fondamenta della tua casa. Hai già visto le fondazioni. Sai cosa significano? Quando guardi una fondazione, stai guardando un'immagine del paradiso. E poi la costruzione delle sue mura era di diaspro, la città era di oro puro. Hai già visto l'oro. È come il vetro trasparente. Hai già visto il vetro ma non hai visto l'oro che assomiglia al vetro. Le mura della città erano adorne di ogni specie di pietre preziose. E poi nel versetto 23, la città non aveva bisogno che il sole o la luna la illuminassero perché la gloria di Dio la illuminava. L'agnello è la sua luce. A proposito, non dice che non c'è né luna né sole, dice solo che non ce n'è bisogno. Ma hai già visto il sole, hai già visto la luna, tu ho già visto l'agnello. C'è un agnello qui, sai cos'è un agnello? Sai cosa significa agnello? Sapete cosa significa l'agnello di Dio? Quando guardi un agnello, dovrebbe ricordarti queste grandi cose, dovrebbe ricordarti il paradiso. L'agnello di Dio, l'agnello è la sua luce, ed essi camminano nella sua luce. E poi nel capitolo 22, vola lì. Mi ha mostrato un fiume puro d'acqua di vita. Hai mai visto un'acqua pura che sembra cristallo in questo mondo? Sì, l'hai fatto. Dio l'ha messo lì. Dio l'aveva messo lì per aumentare la tua gioia sulla terra, per ricordarti il paradiso, per portarti in paradiso. E poi c'è l'albero della vita nel versetto 2, che portava 12 frutti. Hai mai visto gli alberi? Certo che sì. Hai mai visto gli alberi portare frutti? Certo che sì. Quest'albero porta frutto ogni mese e le sue foglie servono per la guarigione delle nazioni. È un albero bellissimo. Bellissimo. Molte di queste cose di cui abbiamo già letto appaiono effettivamente nei primi tre capitoli della Genesi. Il giardino dell'Eden conteneva la maggior parte di queste metafore, la maggior parte di queste realtà. Le metafore sono le realtà. Le metafore indicano la realtà. Quindi Dio desidera tanto il tuo godimento in cielo che ti dà la terra per insegnarti in parte ciò che verrà in pieno. E quindi sono qui per dirti, divertiti. Aumenta la tua gioia qui sulla terra. Ti darò 5 domande. Innanzitutto, per aumentare la tua gioia, bandisci le idee vaghe sul paradiso. La maggior parte delle persone ha un'idea vaga del paradiso, ecco cosa ho scoperto, l'ho fatto. E pensi che il paradiso sia una sorta di esperienza disincarnata e simile a un fantasma? È una terra eterea di arpe e fluttua in una sorta di mondo etereo. È questa la tua visione del paradiso? La visione del paradiso di molte persone è una specie di esistenza spirituale, invisibile ed eterea. E non ci credo. Il paradiso non è ultraterreno. Guarda le cose che vedi in questi due capitoli finali dell'Apocalisse. Avete già visto la maggior parte di queste cose sulla terra. E nel cristianesimo, il fisico e lo spirituale non sono scollegati. Siamo collegati ai corpi. Il corpo è buono. Dio ha detto che il corpo umano è buono. Il corpo che Dio ci ha dato è in realtà eterno. Sai che il corpo che hai oggi risorgerà? È il tuo corpo. non sono i ragazzi accanto al tuo corpo. Non è la tua visione perfetta del tuo corpo, è il tuo corpo, il corpo che Dio ti ha dato. Verrà resuscitato. Ecco perché nella maggior parte dei cimiteri negli Stati Uniti i corpi sono rivolti a est, perché crediamo che il corpo risorgerà e sarà rivolto verso la venuta del Signore Gesù Cristo. Ed è per questo che non cremiamo i nostri corpi. Trattiamo il corpo in modo diverso. Seppelliamo quel corpo e ci aspettiamo che risorga. Ora, cosa succede se il corpo viene bruciato o mangiato dai pesci nel mare o qualcosa del genere? Ecco la realtà. Se Dio ha creato il tuo corpo, può ricrearlo in qualunque forma fosse ed sia. E nel giudizio finale, i nostri corpi diventano nuovi corpi, anche i corpi dei malvagi. Se non segui Gesù Cristo, se non sei nato di nuovo, il tuo corpo fisico, sperimenterà i tormenti dell'inferno. Sì, sarà il tuo corpo, sarai tu, perché Dio ha creato i corpi per la sua gloria, e glorificherà se stesso in ogni corpo che abbia mai creato. E si glorificherà o nella loro salvezza e nella loro felicità eterna, oppure si glorificherà nella dannazione. Questo è ciò che insegna la parola di Dio. Oh, solo un momento qui. Ho usato una parola che forse ogni bambino non capisce, disincarnato. Bambini, sapete cosa significa disincarnato? Disincarnato significa senza corpo. La parola disincarnato è composta da due parole, dis e incarnata. In altre parole, disconnesso dal corpo. Non sei, in paradiso, non sei disconnesso dal tuo corpo, hai il tuo corpo. Il paradiso non è un luogo per gli spiriti disincarnati che fluttuano in giro, e l'inferno non è nemmeno un luogo per gli spiriti disincarnati che fluttuano in giro. È un posto per persone vere che avevano corpi veri. Quindi quello che vediamo in cielo lo abbiamo già visto sulla terra. Quindi, non avere idee vaghe sul paradiso. In secondo luogo, seconda applicazione. La terra è un assaggio del paradiso. La terra è un assaggio, quindi fanne tesoro come dono di Dio. È un buon regalo, delizia nell'anticipo. Davide ci dice che i cieli dichiarano la gloria di Dio e il firmamento mostra la sua opera e le parole, pronunciate giorno per giorno. I cieli dichiarano ogni giorno le parole pronunciate giorno per giorno. E anche di notte, la notte nella notte rivela la conoscenza, la luna, le stelle. E poi dice, non c'è parola nel linguaggio dove non si oda la loro voce. In altre parole, Dio dichiara la sua gloria attraverso i cieli, attraverso la terra, attraverso tutto ciò che ha fatto. Ed è per questo che quando arrivi a Romani 1, dice l'Apostolo, tutti sono senza scuse a causa di ciò che si vede nel mondo. Nessuno ha una scusa a causa della bellezza di questo mondo. È un assaggio di paradiso. Indica la bontà di Dio. Tutti i fiumi, i ruscelli, gli alberi e tutte queste cose puntano a Dio. Tutto questo da dire è che la terra è un assaggio per attirarti al cielo. La terra è un invito. La terra è un incentivo. La terra è un'attrattiva. È un appello. È una spinta. In questo mondo, Dio desidera tirarci verso l'alto. Dice, continuate a cercare le cose che sono in alto. Dove è Cristo, seduto alla destra di Dio? Sei già seduto lì. Un giorno sarai seduto lì in un modo in cui non sei mai stato seduto prima. Il mondo ci attira verso l'alto. Terzo, la terza applicazione. Non solo la terra è un assaggio, il cielo è una calamita. Il paradiso è una calamita. Fatti magnetizzare dal cielo. Hai visto queste visioni di perfezione nel cielo in Apocalisse 21, da 1 a 22, 5. E il cielo è una calamita che ti attira fuori dalla mondanità del mondo. È bello cercare le cose che sono in alto perché il paradiso in realtà è destinato a magnetizzarti verso il cielo. Queste visioni hanno lo scopo di attirarci. Sai come si fa un magnete? Hai mai realizzato un magnete? Tutto quello che devi fare è prendere un magnete e metterlo su un pezzo di metallo e potrai magnetizzarlo. Metti il nord, il punto nord di quel magnete su un cacciavite e puoi magnetizzare quel cacciavite. Oppure puoi strofinare un magnete su un pezzo di metallo e magnetizzarlo. Questo è ciò che il cielo dovrebbe fare per noi, rimanere magnetizzati, continuare a cercare le cose che sono lassù dove si trova Cristo, seduto alla destra di Dio. Continua a farti magnetizzare dal cielo, magnetizzato. Che cosa meravigliosa! Abbi una mentalità più celestiale. La gente dice, oh, ha una mentalità così celeste che non è buono sulla terra. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Chi ha una mentalità più celestiale farà sempre il bene più terreno. Sono le persone più gioiose del mondo. Sanno dove stanno andando. Non sono scossi da nulla. Fanno molto bene celeste. Tutto sulla terra punta al cielo. Tutto ciò che toccano è paradisiaco. Fanno molto bene terreno. 4. Fai crollare il paradiso. Abbassa il paradiso. Gesù insegnò ai suoi discepoli a pregare, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Gesù insegnò ai suoi discepoli che la preghiera era un atto per abbattere il cielo. Venga il tuo regno sulla terra come già è in cielo. Quando ci riuniamo come corpi sociali in preghiera, stiamo facendo crollare il paradiso. La gente dice che l'incontro di preghiera è un po' noioso. Non sei andato all'incontro di preghiera per soddisfare i tuoi bisogni. Sei venuto all'incontro di preghiera per far crollare il paradiso. Ecco perché sei venuto. Ed è quello che dovremmo fare. È una benedizione quando il popolo di Dio porta il paradiso nel mondo. Il Signore Gesù vuole che riconosciamo che il cielo ha qualcosa a che fare con la terra. Sì, stiamo aspettando, ma stiamo anche sperimentando manifestazioni del cielo. Il paradiso non è un principio etereo e poco pratico della mente, ha caratteristiche tangibili. E portiamo il paradiso nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri dolori. Ecco perché alla Chiesa Colossese è stato dato istruzioni, se sei stato risuscitato con Cristo, di continuare a cercare le cose che sono lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Continua a cercare. Se c'è paura nel tuo cuore, abbatti il paradiso. C'è un problema con i tuoi figli? Abbassa il paradiso. Se hai difficoltà ad amare qualcuno, abbatti il paradiso. Se devi affrontare un'altra conversazione difficile, porta il paradiso in quella conversazione. Il paradiso è fatto per la terra. Questa è una cosa davvero importante per le persone che vivono oggi. Avete notato che la scorsa settimana il chirurgo generale degli Stati Uniti è uscito allo scoperto e ha affermato che c'è proprio un'ondata sorprendente di solitudine che travolge soprattutto le generazioni più giovani. È la società più solitaria che abbiamo mai avuto e ovviamente possiamo probabilmente capire perché ciò sta accadendo. Sono emerse così tante cose. Proprio di recente ho letto che tra la gennaio Z, le persone tra l'adolescenza e i 20 anni, il 42% dei giovani americani ha a che fare con un problema di salute mentale. Un nuovo sondaggio rileva, cito da uno studio, continuando la citazione, che l'85% degli intervistati della gennaio Z afferma di essere preoccupato per il futuro, le finanze personali, l'economia, l'ambiente. Questo articolo afferma che la maggior parte ha a che fare con disagio emotivo. Uno su cinque vede un terapista. Il 57% sta assumendo farmaci. A 9 adulti su 10 della generazione Z vengono diagnosticati problemi di salute mentale e ansia. 8 su 10 riferiscono di lottare contro la depressione. Il 90% si sente in svantaggio rispetto alle generazioni precedenti. Il 66% non si sente finanziariamente stabile. Uno studente delle scuole superiori su 3 ha pensato al suicidio nel 2021. Stavo predicando nel Midwest vicino a Chicago e qualcuno mi ha detto di aver letto che il 67% degli studenti del Wiggins College prende antidepressivi. Non so se è vero. E le persone prendono pillole e caramelle gommose e si curano per affrontare lo stress. L'uso di alcol è in aumento. Stanno cercando di affrontare lo stress. Stanno cercando di calmarsi. Sii pieno dello Spirito Santo. Questo è in realtà l'antidoto. Abbassa il paradiso. Satura la tua mente con cose celesti, con parole celesti. Quando apri la tua Bibbia ogni giorno, fai crollare il paradiso. Quando canti in chiesa, quando reciti la parola di Dio in chiesa, quando condividi comunione con i santi, fai crollare il paradiso, quando spezzi il pane insieme, fai scendere il paradiso. Quando tu apri la Bibbia a casa tua, farai scendere il paradiso a casa tua. Quando canti durante l'adorazione in famiglia, porti il paradiso nella tua casa. Quando preghi, fai scendere il paradiso nella tua casa. Tutte queste cose sono progettate per far crollare il paradiso. Quando ami tua moglie, quando insegni ai tuoi figli, fai crollare il paradiso. Il paradiso è destinato a venire sulla terra. Qualcuno ha detto, smettila di dire che questo mondo non è casa mia. Smetti di dirlo. Questo mondo è la tua casa. È la tua casa adesso. Non è la tua casa eterna. È un assaggio della tua casa eterna. E Dio ti ha circondato di bellezza e gloria affinché tu possa avere un assaggio di paradiso qui su questa terra. Spurgeon dice, respira l'aria di casa sulla terra. Per comprendere la vita sulla terra, ci aiuta a sapere a cosa mira Dio. Punta al cielo. Il cielo ci insegna sulla terra. Il cielo ci istruisce sulle nostre case e le nostre case puntano al cielo. Continua. Quando vedi un tramonto viola o un campo pieno di narcisi o un panorama montano mozzafiato. Cosa ti dice del Creatore? Questo mondo è tutt'altro che perfetto. Come è stato sottolineato, geme, ma anche dichiara. Dio ci ha dato scorci di se stesso, della nuova terra, nella bellezza della sua creazione. Dio ci ha dato un'immagine dopo l'altra del paradiso. Spurgeon, gli attributi di Dio devono essere visti nella creazione visibile, ma devono essere visti in una luce più brillante e superiore nella nuova creazione. Non c'è uno degli attributi di Dio che non abbia un'illustrazione sotto la rivelazione della sua grazia da parte di Dio. L'oro, le pietre preziose, le creature, gli oceani, i fiumi, la luce, il sole, la luna, le stelle, i fiori, tutto rimanda a Dio. Goditi questo mondo. Spurgeon diceva che se non arriviamo in paradiso prima di morire, non ci arriveremo mai dopo. Se non arriviamo in paradiso prima di morire, non ci arriveremo mai dopo. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Qualcuno ha detto di Richard Sibbes che il paradiso era in lui prima che lui fosse in paradiso. William Wilberforce è sul letto di morte e qualcuno sul letto di morte sta commentando. Sembra più una persona che gode realmente del paradiso interiore. I puritani lo capivano. Thomas Brooks nel suo libro Heaven on Earth diceva, tutti i santi godranno di un paradiso quando lasceranno questa terra. Alcuni santi godono di un paradiso mentre sono qui sulla terra affinché i santi possano godere in paradiso. Quindi smettila di dire che questo mondo non è casa mia. Ti stai godendo un assaggio di paradiso qui. È una calamita. È un'immagine, è una metafora. Puoi davvero assaggiarlo e sentirlo. Puoi vederlo, puoi sperimentarlo in tanti modi. Dio ci ha dato il paradiso affinché potessimo sperimentarlo sulla terra affinché potessimo essere attratti dal cielo. Quindi ci sono le cinque applicazioni. Innanzitutto, bandisci le idee vaghe sul paradiso. In secondo luogo, la terra è un assaggio del paradiso. Quindi fanne tesoro. Divertiti. Godetevi questo bellissimo mondo che Dio ha creato. Rivolgi la tua mente alle cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Terzo, il paradiso è una calamita. Quarto, abbatti il paradiso. Quinto, goditi la tua casa terrena oggi. Perché? Qual è il fine principale dell'uomo? Lo scopo principale dell'uomo è glorificare Dio e goderlo per sempre e potresti iniziare proprio adesso. Pregheresti con me, Padre, grazie per la bellezza della santità, la bellezza della gloria. Il tesoro e i vasi di terracotta, siamo qui sulla terra, abbiamo questi di terra. Vasi sulla terra eppure ci hai dato milioni di ragioni per gioire con tutte le moltitudini in cielo che ti ringraziano. Migliaia e migliaia milioni e milioni che si rallegrano davanti al tuo trono lascia che inizi oggi. Amen. Grazie.